One Podcast. Attenzione, i temi trattati in questo podcast sono molto espliciti e riservati ad un pubblico adulto. Se siete minorenni, chiudete subito, ma proprio in fretta. Se invece vi sentite minorenni dentro, ma di fatto avete superato la maggiore età, ascoltatelo, può farvi solo bene.
Stiamo parlando di un'area del corpo che non vediamo normalmente.
Sì,
non vediamo
vero.
Mai. E ciò che non vediamo è di per sé.
Cioè,
ignoto.
Non vediamo
noi, non
il nostro.
Il nostro. Certo. Sì, sì, beh. Anche quello delle altre persone
senso.
Tendenzialmente
certo.
Comunque
vero.
Ti devi sporgere
è
cioè
vero,
devi chiedere
devi
un minimo
affacciare.
di statica. Cioè di dire aspetta facciamo capito
devi prana, scoprire.
Prana vada shada yoga capito comunque per avere.
Oggi sappiamo la storia di tutto. Quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre. Il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. Il culo è la faccia dell'anima del sesso. Charles Bukowski, taccuino di un vecchio sporcaccione, 1969. Oggi parliamo di sesso anale. Probabilmente la parola tabù è nata proprio per indicare questa pratica, il sesso anale, ovvero la sodomia. Lo stesso termine è di origine religiosa, viene infatti utilizzata questa parola nella Bibbia, nella storia di Sodoma e Gomorra nei capitoli 18 e 19 del libro della Genesi, dove si narra la storia dell'antica città di Sodoma, che secondo la Bibbia venne appunto distrutta da Dio a seguito delle azioni riprovevoli commesse dai suoi abitanti. Nel linguaggio ecclesiastico latino viene definito peccatum sodomiticum. In realtà ci sono diverse interpretazioni dei peccati dei cittadini di Sodoma che praticavano il sesso libero, tra cui appunto la sodomia, ma anche il tentativo di stupro nei confronti di due angeli, ma in generale l'opinione più diffusa nell'interpretazione è che appunto fossero stati puniti soprattutto per questi comportamenti riprovevoli che includevano il sesso anale. La pratica della penetrazione anale è stata perseguitata nella storia per due principali ragioni, in primis perché identificava il rapporto omosessuale appunto tra due uomini e poi perché se praticato da un uomo o una donna era comunque un atto sessuale non destinato alla riproduzione, quindi giudicato di per sé impuro. Eppure presso i greci la sodomia non era punita, anzi veniva ritenuta in alcune epoche una pratica iniziatica e facente parte del tipico rapporto tra adulti e fanciulli. Ovviamente vigeva sempre un forte pregiudizio per cui chi svolgeva la parte attiva dell'atto fosse più maschile e dominante, mentre la parte passiva fosse più femminile e sottomessa. In ogni caso, nei codici penali dell'impero Assiro, 1705 a.C., appaiono le prime disposizioni di condanna rispetto ad atti sessuali tra maschi. Qui, infatti, il rapporto sessuale tra uomini, fratelli d'armi, veniva punito con levirazione. In epoca romana, invece, la pederastia veniva socialmente accettata a patto che il maschio cittadino libero fosse parte attiva dell'atto e il passivo fosse un ragazzo più giovane o uno schiavo, appunto sempre un rapporto di potere. Eppure con l'arrivo del cristianesimo e il medioevo, la sodomia divenne un peccato mortale. Per avere idea di come venisse concepita, basti pensare che nella Divina Commedia di Dante i sodomiti sono posti nel girone dei violenti contro la natura. Sotto l'Inquisizione spagnola del XVI e XVII secolo, la sodomia veniva perseguita come peccato atroce e si arrivava a torture come ad esempio flagellazioni in pubblico, evirazione, esilio e pene di morte per chi la praticava. A Napoli nel 1578 il sacerdote Giulio de Trocchia fu processato poiché dichiarò, volendolo anche dimostrare, che lo stesso Dio era sodomita. Nel 1476 anche Leonardo da Vinci fu processato per sodomia attiva. Nella Firenze dell'epoca c'era una certa tolleranza verso l'omosessualità, ma la pena prevista era comunque severissima, levirazione per i sodomiti adulti e la mutilazione di un piede o della mano per i giovani. In Francia rimane un reato punibile con la pena di morte fino al 1726, quando un tenente di polizia venne bruciato vivo proprio per espiare i crimini commessi. Il termine scompare dal codice penale francese nel 1791, 2 anni dopo lo scoppio della Rivoluzione francese. In seguito anche Napoleone Bonaparte terrà fuori dalle disposizioni di legge i cosiddetti atti contro la natura. Mentre in Italia nel 1786 Pietro Leopoldo di Toscana abolisce la pena capitale per tutti i reati e così indirettamente depenalizza anche la sodomia. Il Settecento è proprio il secolo durante il quale, grazie agli scrittori e ai filosofi libertini, si inizia a sdoganare il sesso anale nell'immaginario pubblico, pur suscitando forti reazioni. Per tutto il XVIII secolo, infatti, l'opera letteraria e filosofica dei fautori del libertinismo decanta proprio come forma di pensiero e modello di vita le gioie della sodomia. È il Marchese de Sade, uno dei primi che con la propria opera e la propria vita impone un punto di svolta nella concezione moderna del sesso anale. Nessuno prima di lui infatti aveva osato così tanto celebrarla come forma di estrema libertà che permette di infrangere, parole testuali, le stupide fantasie religiose. La sodomia quindi passa da atto abominevole e peccaminoso a esercizio di estrema libertà, per ribadire la trasgressione come autodeterminazione dell'individuo rispetto alle rigide e stupide regole dettate dalla morale e dalle religioni. Gli ultimi 2 impiccati inglesi per sodomia vengono giustiziati nel 1835. James Pratt e John Smith morirono infatti davanti alla prigione di Newgate a Londra il 27 novembre di quell'anno, condannati secondo la legge denominata Burglary Act del 1533. I vari codici penali di tutti gli stati in tutto il mondo continueranno comunque per secoli a contenere leggi che puniscono la sodomia, spesso definita come rapporto sessuale deviante. Alcune arrivano perfino ai giorni nostri. Nel 2003 negli USA ancora 10 stati avevano ancora leggi che la proibivano in ogni forma, con la reclusione da 1 a 15 anni. In aggiunta, altri 4 stati avevano leggi che specificavano il divieto di sodomia tra persone dello stesso sesso. Il 26 giugno dello stesso anno, la Corte Suprema degli Stati Uniti, con la sentenza Lawrence contro Texas, determinò l'abrogazione di queste leggi, dichiarandole incostituzionali per violazione della privacy. Eppure anche oggi, nel 2023, nel mondo esistono moltissimi posti dove è ancora vietata per legge. Ben 64 paesi del mondo, tra cui Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Egitto, Emirati Arabi, Kenya, Giamaica, Libano, Tanzania, contengono leggi che la criminalizzano e la puniscono in diversi modi. Ma perché il sesso anale, in generale, fa ancora così paura? Di questo argomento così delicato ne parliamo con un autore, content creator, comico, stand-up comedian e anche uomo dai riccioli incredibili, Pierluca Mariti.
Ah, quanto mi dispiace che non possiate vederli.
Sono veramente molto belli.
Ora sono fuori controllo. Sono perché ho deciso che li lascio crescere e quindi sto diventando praticamente l'agnello rimbalzello.
Grande, l'agnello rimbalzello.
Il corto più bello della Disney Pixar, che io suggerisco di andare a ricercare. Cioè su YouTube si trova facilissimo. E sì, però ho detto vediamo dove mi posso spingere, se posso diventare, capito,
l'agnello rimbalzello,
una ragazza pantenna, qualcosa del genere. Di pantenna? Ma sì, ma che ce frega?
Che ce frega?
Si può dire ragazza?
Agnello rimbalzello, stiamo andando a parlare di sesso anale.
T'ho portato lì, no? Ti ho portato il gregge.
Perché? Di già in questo senso. Allora, io devo dire che ti ho teso una trappola, perché tu non volevi assolutamente parlare di questo argomento.
Beh, allora, non è che assolutamente, è che è proprio un argomento su cui cammini comunque sempre sulle spine. Secondo me sempre perché non c'è una grande educazione sessuale, sentimentale in generale, sì, al corpo, per cui le cose che già sono di per sé, cioè se già la sessualità è di per sé un tabù, alcuni aspetti lo sono a maggior ragione, quindi diventano o estremamente triviali, cioè estremamente,
esatto, volgare,
facciamo grandi risate, oppure una cosa proprio. Cercherò di muovermi in questo ambito con delicatezza, proprio come si addice
al sesso anale. Fra l'altro, dicevamo prima, più semplice parlarne che farlo.
Sì, nel senso che è chiaramente, cioè, ma tra l'altro mettiamo subito in chiaro, cari, sì, ascoltatori, che tutte le battute, tutti i doppi sensi, tutto ciò che potete pensare insieme a noi mentre parliamo sul prenderlo lì è obiettivamente sì, ci avete ragione, non li faremo. perderemo un sacco di occasioni comiche.
È vero.
Ci stiamo immolando per la divulgazione.
Perché noi siamo persone serie, degli storici, degli antropologi anche.
Come no? Io sono un biologo marino anche. Perché no?
Guarda, non parliamo dei delfini, ti assicuro.
Lo so bene che fanno i delfini.
È molto più delicato parlare di sesso anale che non di delfini. Tra l'altro praticato anche da delfini il sesso anale.
Ma certo, peraltro con le persone che li accarezzano negli acquari, capito? Negli acquari così. Oh, improvvisamente che era?
Che immagine orrenda. Allora, il fatto che, devo dire, tra tutti gli argomenti, qua come sai si parla di tante, tante cose, tra tutti gli argomenti, anche quelli più estremi, devo dire che l'anale rimane uno di quelli più tabù in assoluto. Nonostante siano cambiate molto le cose da un punto di vista sociale e culturale, oggi non è più la società che c'era negli anni 50, ma neanche che c'era nell'Ottocento, eppure rimane questo grande stigma. Secondo te perché?
Cioè, in parte quello che dicevo, una mancanza di educazione alla base. E c'è sempre un contesto poi giudicante e pieno di pregiudizi che connette alcune pratiche, alcuni gusti così a un senso di colpa, di peccato, di così, e per cui credo che sia un insieme di fattori che qui trova la maggiore cioè è una sorta di coagulo di pregiudizi, di tabù, di paure, di anche di limiti che ci si impone e ci si autoimpone probabilmente forse paura credo che sia ignoto. Non dirò una cosa, sì, che può sembrare volgare, ma non voglio che lo sia. Stiamo parlando di un'area del corpo che non vediamo normalmente,
sì,
non vediamo mai, e ciò che non vediamo è di per sé,
cioè,
ignoto.
Non vediamo
il nostro.
Certo.
Sì, beh, anche quello delle altre persone tendenzialmente.
Certo.
Comunque
è vero.
Ti devi sporgere, cioè devi chiedere un minimo di statica, cioè di dire aspetta, facciamo, capito,
Pranavada
Shada Yoga, capito, comunque per avere. Quindi
scusa, siccome hai fatto proprio il gesto, ho immaginato mentre facevi.
Sì, sì, vabbè. Sì, hai visto io sul tappetino tutto, io anche insegnante di yoga, dopo oltre biologo marino, come no, vedessi.
Quindi non lo vediamo.
Non lo vediamo, e ciò che non vediamo, secondo me, già è una cosa di per sé che è avvolta in un alone di mistero o di mutande. Comunque è una cosa che dici...
Chissà che cosa ci sarà, sarà qualcosa di oscuro.
Da piccoli siamo educati a non guardarci troppo, a non stuzzicarci troppo in generale lì. Sono parti che devono essere solo tenute pulite.
Esatto.
E basta, e coperte. Coperte e pulite, pulite e coperte.
Pulite, concordiamo, coperte.
Coperte.
Non necessario, dipende dai contesti.
Ecco, però insomma in generale sono. E quindi secondo me è questo, che lì è probabilmente il punto più lontano, è l'altro lato della luna.
Che c'è una visione romanticissima, io ti ringrazio.
Sì, sì. Però attenzione, perché c'è sempre quella paura che se guardi l'abisso, poi l'abisso ti riguarda in faccia, che io dice a Nietzsche.
Stiamo sempre parlando.
Sì, sì, io accosto Nietzsche al sesso anale.
È stupendo, ti ringrazio.
Questo
secondo me avrebbe comunque apprezzato.
Lo faceva sicuro.
Lo faceva, sì. Anche perché c'è stato un tempo in cui gli intellettuali comunque... Questo tipo di, diciamo, trasgressione veniva praticata molto dagli intellettuali, veniva anzi rivendicata dagli intellettuali, perché c'è stato un tempo anche abbastanza lungo in cui la libertà di pensiero si sposava anche con le condotte sessuali particolarmente libere, come proprio a rivendicare il fatto che una mente particolarmente curiosa verso il mondo, anche a livello culturale, dovesse essere necessariamente poi anche una mente curiosa verso la sessualità. Secondo te questa cosa è cambiata oggi?
È interessante confrontare questa. Ovviamente io non ho tutta questa conoscenza di come cioè, concordo con te. C'è stato un periodo in cui essere un intellettuale voleva anche dire saper spostare la frontiera sempre un po' più in là nei vari ambiti della vita, soprattutto magari in un un contesto sociale che era più repressivo, più contenuto, e invece effettivamente scegliere la libertà, l'esperimento, il nuovo, anche solo per dire arricchisco la mia esperienza e quindi guardo al mondo con occhi più pieni, evidentemente cioè aveva un suo perché. Adesso non so, perché secondo me è anche molto cambiata la figura dell'intellettuale. Ma perché, esatto. Cioè, ma perché è cambiata la società? C'è una maggiore scolarizzazione, c'è una molteplici livelli di
e forse non è neanche più riferimento, questo è, cioè l'intellettuale è diventato una figura che in qualche modo percepiamo come distaccata dalla realtà, dalla popolazione, insomma non diventa un modello di riferimento. Da questo punto di vista forse lo sono di più in qualche modo gli influencer.
Sì, secondo me sì, e tra l'altro
per le persone giovani ovviamente.
Sì, sì, non voglio fare assolutamente, non mi permetto di accomunare il peso che può avere un intellettuale come scrittore, pensatore, a un peso di un content creator, un influencer che parla magari della propria quotidianità a tantissime persone, ma senza la pretesa neanche di avere quell'impatto sul pensiero collettivo. Ora, un altro elemento che aggiungo è la rivoluzione sessuale che c'è stata dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo tra gli anni 60 e 70, secondo me ha contribuito a far sì che non era più appannaggio di pochi vedere il proprio corpo e il corpo dell'altro come un territorio da esplorare e da conoscere.
Certo.
E quindi anche lì l'intellettuale si è trovato un po' più meno da solo. Questa cosa che tu dici degli influencer, in un'ottica, insomma, se guardiamo per esempio adesso al mercato e al panorama dell'intrattenimento per adulti, le due cose vanno molto molto insieme, cioè il fatto di essere una persona singola, comune, che si rivolge a tantissime persone,
sì,
e diventare un intrattenitore, un'intrattenitrice per adulti, e quindi per esempio avere un profilo su OnlyFans, innanzitutto è una linea che io vedo molto, un continuum molto... insomma, molto lineare.
Tu lo faresti ogni fa?
No, ma te pare, cioè, madonna, però quello
dei gomiti,
dei gomiti per carità. No, ma perché secondo me, cioè, ci deve essere, e ho tutta la stima e tutto il rispetto per chi
una, diciamo, predisposizione.
Sì, sì, ma è come io non farei mai, cioè io non so cantare, non è una mia dote, mi piacerebbe cantare come mi piacerebbe magari avere anche quel tipo di capacità lì. Non sono uno sportivo, cioè io mettendole tutte,
certo,
vicine,
cose
come
che non potresti fare,
come talenti o come inclinazioni, quella è la mia.
Eppure io li trovo, non so perché, trovo che vada un po' di pari passo il fatto che si parli moltissimo, questo a livello di appunto influencer, di quello che divulgano soprattutto i più giovani, che ci sia moltissima discussione rispetto, ovviamente, giustamente, alla libertà sessuale, alle scelte, all'autodeterminazione, eppure ci sia allo stesso tempo tantissimo bigottismo. A questo è anche dato dalle piattaforme, le piattaforme principali non permettono di parlare di sesso, non puoi proprio dire la parola, devi censurare la parola in sé, quindi figuriamoci tutto il resto. E per cui si crea questo strano contrasto tra appunto il divulgare una libertà sessuale totale, come è ovviamente giusto che sia, è un'autodeterminazione totale, volerne anche parlare molto, e dall'altro fare come se queste cose appartenessero un po' però al mondo degli unicorni, quasi se fossero non corporee, ecco, cioè
mitologiche,
molto dolcificate, molto addolcite, molto, viene tolto molto l'aspetto corporeo e puramente sessuale da questo tipo di divulgazione.
Mi dai un gancio ottimo, perché questa cosa del corporeo è l'elemento secondo me mancante, nel senso che avremo secondo me un vero impatto positivo di tutta questa grande ondata di comunicazione di massa, di divulgazione, quando porteremo tutto il potenziale che stiamo accumulando e stiamo lavorando online anche nel fisico e quindi nel corporeo. Per cui sì, quando siamo su Instagram, quando siamo su TikTok, siamo su delle piattaforme e siamo a casa di altri, e se dicono che sesso devi scrivere sebbo con la B, capito? Cabbo, quelle cose devi mettere la 0 o il 3,
esatto,
per non far capire all'algoritmo. io posso trovarlo poco piacevole, il capezzolo femminile no, il capezzolo maschile sì, sono cose che io trovo che, con cui non sono d'accordo, certo, ma sono le regole, certo, della piattaforma e non puoi fare. Questo punto, secondo me, proprio sulla base di questa, di questo movimento online, se si riuscisse a portare poi la conversazione in spazi fisici che sono quelli più pertinenti alle persone, perché siamo persone fisiche, allora a quel punto secondo me si potrebbe parlare, e è ovvio che poi bisognerebbe forse, quando si mette, parlando di un tema come il sesso anale per esempio, a quel punto tu dovresti affrontare una sala di persone che arrossisce, persone che non si vogliono esporre. Però è un esperimento che mi piacerebbe tanto vedere nella conversazione.
Facciamolo.
Vabbè, venite facciamolo in piazza proprio,
facciamolo in piazza. E, fra l'altro, rispetto a questo, poi c'è sempre quella spada di Damocle che ci ha messo un po' il cristianesimo, perché insomma il sesso anale passa dalla distruzione di Sodoma, cioè addirittura, diciamo, è stata forse una delle cose, delle, e forse uno degli aspetti del sesso più chiaramente condannato, quantomeno nella, nell'Antico Testamento. Poi ci sono tante altre cose, però questo è proprio chiaramente condannato in quel modo.
Mi parli di una cosa che conosco poco, l'Antico Testamento. Onestamente, tra le due ti posso parlare
non
gran
teologo.
Po'. Non teologo. Non teologo. Biologo marino sì, ma teologo no. Quindi no, non vorrei dire cose...
E anche insegnante di yoga.
Sì, però non, non profeta neanche. Nemo profeta in patria. Quindi ti dirò, non lo so, sicuramente ecco nella religione... c'è sempre una connessione, sì, appunto, tra il corpo, ma il piacere, perché comunque è sempre una forma, cioè no, non sanzioneresti una cosa che nessuno ha voglia di fare.
Ecco,
cioè,
questo
non,
è molto
importante. Non vieti una cosa che spontaneamente, purtroppo dobbiamo anche guardare in faccia a questo, che tutto ciò che è tabù nella nostra società è tabù perché evidentemente è possibile, anche per esempio, spostandoci un attimo e poi ritornando, tutti quei crimini, perché non li sto paragonando chiaramente, però tutti i crimini hanno un senso d'esistere, perché c'è qualcuno, cioè,
che li vuole compiere,
che li vuole compiere, e
io sapessi
ecco che li proibisci. Quindi quando ci spostiamo, certo, sul piacere, lì è proprio, diventa, cioè, miele per le api.
Sì, anche perché parliamo comunque di una società dove in ogni caso quella pratica era molto diffusa, era appunto svolta in maniera quasi più libera rispetto poi a tempi più recenti. E, tu l'hai mai percepito come un tabù? Nei tuoi tabù personali, ad esempio, io un po' sì, non per delle non per i condizionamenti culturali, almeno non credo, non mi sembra, però io un po' sì.
Io adesso, se guardo un po' alla mia storia proprio individuale, nella mia crescita, io credo di aver avuto delle grosse dei grossi scossoni rispetto alla visione del mondo e alla visione delle cose, rispetto alle relazioni, rispetto alla sessualità. E è come se alcune muraglie fossero venute giù tutte insieme. Quindi ti posso dire che sicuramente lo è stato, da un punto di vista proprio anche di concepirlo come un qualcosa di possibile o di desiderabile. Ma mm-hmm. è una cosa, cioè, neanche ci pensavo. Cioè, quando tu sei piccolo non pensi proprio che quella parte lì possa essere coinvolta. Quella è la pupù, fanno la pupù, e quindi non pensi che possa essere coinvolta in altro,
certo,
tranne che quel momento lì. Quando scopri che questa cosa
anche
succede,
anche se Freud,
sì, Freud ha detto, però
ti dice che c'è la fase anale, in cui quando i bambini sono molto fissati con la cacca, in realtà,
esatto, il trattenere, c'è un piacere, sì, c'è una cosa. Per carità, di nuovo, neanche psicanalista
no,
ma
certo,
è stato bambino, quindi ti posso dire. Però effettivamente poi a un certo punto c'è stato probabilmente tutto insieme, come se io l'ho sempre vissuto come un elemento che si tirava con sé altre cose. Quindi se tu abbatti una visione del mondo perché accedi a un livello superiore, che è semplicemente diventare un po' più adulto, mm-hmm, fare quelle perdere, non voglio neanche parlare dell'innocenza, ma perdere un po' di infanzia, e allora è venuto via insieme quel tabù, insieme ad altri.
E siamo venuti giù tutti insieme.
Tutti insieme. E proprio come Sodoma e Gomorra, ho bruciato per 6 mesi di fila.
Mamma mia!
Ed eccomi qua, anche Araba Fenice.
Adesso io adesso voglio il film tipo 9 settimane e mezzo, sì, io, esatto, voglio i tuoi i 6 mesi di Pierluca.
Sì, io nel deserto che brucio, che mi pento, che, cioè, capito, con tutti i vizi del mondo. No, poi in realtà, capito, molto,
gente,
più vanilla. stessa.
Ecco, Vanilla citiamo, non so come verranno poi pubblicate le puntate, abbiamo citato il sesso Vaniglia perché nel BDSM, a cui abbiamo dedicato, comunque è dedicata una puntata di questo podcast, il sesso Vaniglia è considerato il sesso normale, il sesso senza sadomasochismo. Mm-hmm. Quindi sei molto più Vanilla.
No, allora io non l'ho inteso così, nel senso che sono io ignorante. Per me l'ho sentito, cioè.
Ah, vero?
No, è mia ignoranza. Ammetto,
cioè,
è un termine. No, è un termine che io sento come un generico.
Pasticcino.
Sei un po' più un pasticcino, un'acqua di rose. Cioè.
Okay.
E quindi magari in alcune conversazioni mi è capitato di essere, di dire cose, di fare, ma proprio
allusioni
in maniera conviviale.
Chissà quale grande via.
Chissà che magari è solo pagine Wikipedia, scorse, tu dici, mazza.
Quanta
e tutto
roba.
Questo a Berlino, mi stai dicendo. Non solo il Pergamon Museum. Ok, va bene. Quindi però non.
Beh, anche in questo c'è una sorta oggi di performatività, possiamo dire, no? Che dobbiamo fare oppure c'è per un certo parte della vita, no? Che bisogna far credere di aver fatto.
Sì, non c'è nessun performativismo tanto grande e forte quanto il performativismo dei ragazzini alle medie o delle primi anni delle superiori, in cui sembra che sai tutto, hai fatto tutto, hai visto tutto e poi riguardi indietro. Io mi ricordo che circolavano delle definizioni di pratiche sessuali
tipo
ma c'era una grande, mi ricordo c'era un gran parlare della fellazio. Mm-hmm. Non era una cosa che avevamo mai visto, nessuno chiaramente.
Anche perché parliamo di epoca pre-YouPorn, no?
Cioè, io sono dell'89, quindi per me le medie era il 2001-2002. Ma che vuoi, cioè, nel senso non
sì,
c'era.
Sì, non c'era, non era come oggi.
E quindi c'era questa, però c'era. Tutti ti sapevano dire qualche cosa, ma era il gioco del telefono del tizio più grande che negli anni aveva passato delle dicerie, per cui ti arrivavano delle cose da veramente marziani che poi capisci dopo, dici meno male che non era come ha detto lui, perché era veramente complicata quella cosa, meno male
che è più semplice.
Esatto.
Chissà, fra l'altro oggi i ragazzini delle medie, però secondo me quando dicono che hanno visto tutto veramente, cioè se saranno finiti internet nel frattempo.
Di certo hanno tutto più accessibile, per quello che è ancora più urgente educazione.
Cioè, ad esempio rispetto al sesso anale, loro quello lo vedono. Cioè sicuramente lo vedono,
se,
ci arrivano
vogliono,
sicuramente prima.
Sì, se vogliono sì, io non so quanto sia, sarei curiosissimo di saperlo, quanto sia diffusa poi adesso in questo momento, a quell'età, la conversazione su questi argomenti. Perché io ricordo anche che cioè, c'erano delle grandi altalene di desiderio su queste cose. Cioè dei momenti in cui più per fare gruppo ne parli, fai, dici, pensi.
E poi per il resto,
e poi per il resto, cioè, vai a giocare, c'hai altre cose, c'hai Pokémon. Io c'avevo, cioè, c'era sta cosa che veramente la gente giocava con i Pokémon, poco gli fregava di quello che non avrebbe fatto ancora per 6-7 anni.
Vabbè, pure i Pokémon sono una bella perversione.
Che
sai
scherzi.
Sai se cerchi Pikachu su YouPorn?
Non lo voglio sapere, guarda, grazie.
Se vuoi cerchiamo, adesso poi ti faccio
sì,
vedere.
Sì, dopo forse no.
Ma, fra l'altro, io notavo il fatto che è talmente associato ad un tabù questa pratica che tutt'oggi uno dei più grossi insulti quando vuoi appunto litighi con qualcuno, gli dici vai a fare in culo, come se fosse qualcosa di necessariamente spiacevole.
Sì, ma sono tutte le espressioni connesse, prenderla in quel posto, fare questa cosa, è addirittura solo un dito, è già un dito,
un dito
è considerata una scocciatura, capito?
Possiamo dire che il dito piace a tutti? A tutte?
Secondo me potrebbe, ma secondo me non è così.
Non è così vero?
Non è così esplorato, cioè non abbiamo dati statistici. Cioè come di la pasta piace a tutti, in Italia tutti hanno assaggiato la pasta.
Okay. Stiamo facendo un parallelismo. Allora, in Italia
I cannelloni. Che ne so, i rigatoni, non lo so, i bucatini, non lo so.
Li avete assaggiati?
Li avete assaggiati, poi c'è chi dice guarda, a me non mi piace, io sono allergico, quindi proprio non posso mangiarla, mi serve gluten free, e chi ti dice invece no, io vado pazzo. E questo però è un campione oggettivo.
Certo, statistico.
Ci sono persone che si fermano ancora prima: no, la pasta, ma tu sei pazzo, la pasta non è proprio per le persone come me, capito? E quindi c'è quel tipo di tabù per cui no, io quella cosa non è che ti posso dire mi piace o non mi piace, automaticamente non la faccio.
Poi questo c'è soprattutto ovviamente nei maschi, secondo me, perché per un chiaro condizionamento culturale di stampo patriarcale in cui la stimolazione anale è necessariamente collegata all'omosessualità, cosa che in realtà non c'entra niente.
No, anche perché essendo un corpo, cioè il corpo che c'hai tu è il corpo che c'hai tu, quindi il piacere che gli dai è il tuo di piacere, non è un piacere che deriva dall'orientamento, è piacere, il piacere non ha orientamento fortunatamente, può essere da soli o in compagnia e anche... appunto, quindi
non c'entra niente poi con le preferenze sessuali.
No, esatto, il tuo orientamento è la persona che ti piace, così poi nel momento in cui tu stai facendo cose, se c'è un reciproco interesse a fare quella cosa lì, quella lì è comunque nell'ambito del...
Io devo dire che invidio un po' l'esperienza anale dei maschi, perché con il fatto che hanno la prostata, comunque, a me sembra di aver capito, poi sempre, ovviamente quando parli di esperienze di altri corpi non lo sai, però a me sembra di aver capito che in realtà la stimolazione anale per gli uomini sia effettivamente proprio un punto di vista fisico più soddisfacente, possa tendere ad essere più soddisfacente, perché comunque si va a fare una stimolazione di una parte che alle donne manca.
E ti potrei dire che anche per me risulta molto, cioè un grande mistero il piacere clitorideo, cioè il...
allora, io non ho l'invidia del pene, ho l'invidia della prostata, tu hai l'invidia del clitoride.
Cioè, avere una cosa che evidentemente ha quel tipo di sensibilità, quel
sì.
tipo di elasticità, nel senso che può essere coinvolta in vari modi e che soprattutto ti permette... molteplici momenti di piacere comparata a ciò che io conosco col mio corpo, te dico però
facciamo caso,
soprattutto perché quando c'hai 60 anni la prostata ti manda in bagno di notte, mentre il clitoride mi pare di no.
No, allora il clitoride non ti manda in bagno di notte.
Ecco, di notte ti continua a darsi varie, quindi forse...
No, il clitoride non ti dà... Semmai può essere trascurato, diciamo, il problema del clitoride.
Ecco, sì, sempre da qualcun altro, sempre...
No, ma anche da sé, dipende dall'abitudine. Anche in questo dipende dall'educazione sessuale che viene data, perché... anche qui il clitoride è una scoperta piuttosto recente da un punto di vista di piacere femminile, è stato trascurato tantissimo, tant'è che per anni gli orgasmi per le donne sono stati così una chimera,
sì,
una cosa che forse...
Uno sbaglio.
Uno sbaglio, che mi è successo io? Aiuto! Quindi, vabbè, a proposito di cose che trovate su internet, no? E mi stavo chiedendo, ma quanti di noi, se non ci fosse internet, conoscerebbero cose come il butt plug?
Ma sai che io mi stavo sorprendendo recentemente di quanto la parola butt plug, detta in contesti pubblici, ironicamente, persone, ma sì. anche mostrata, che se tu guardi...
Sembra una cosa, possiamo dire che il butt plug sembra un accessorio di design.
Sì, una conifera Seletti, capito? Una conifera di cartella.
Allora, ora... utilizziamo, è un consiglio, utilizziamo la conifera di Seletti al posto del
una cosa del genere. No, nel senso, sembrano effettivamente delle cose, no, innanzitutto non sembrano delle cose aggressive come altre che se vedono che hanno proprio il dettaglio, l'intarsio, le cose effettivamente.
È vero.
Sì, alcune sono proprio
è sublimato.
Eppure mi sono sorpreso, dicevo, che comunque tu dici questa parola o lo mostri ad una platea e la gente ride e quindi sa che cos'è, e quindi anche come termine butt plug, che è un termine che non sono due parole che si studiano solamente in inglese a scuola.
Certo, e traduciamo, butt
è dietro, butt è il sedere proprio,
e plug
è il verbo dell'inserimento, il plug-in.
Esatto.
Ok, è proprio, quindi...
Anche insegnante di inglese.
Quello sì. Yes, I am a teacher of English. Thank you very much. Don't put things where they shouldn't be. Or maybe they should, but be careful.
Be careful.
E quindi ecco, in realtà sì, grazie a internet, ma ormai è diventato immagine comune, collettiva.
E chissà poi quanti lo usano veramente.
Sì, io mi ricordo... sul film che ha stravinto gli Oscar, Everything Everywhere All at Once, sì, c'è proprio il butt plug come elemento, come propping di scena, che però assume una certa centralità, sì, e ritorna,
esatto, torna in continuazione
in cui questo premio, che però è chiaramente un'altra cosa, è molto divertente, e ecco come, cioè, diventa pop una cosa del genere che solitamente forse solo a Berlino in certi contesti è ben conosciuta.
È entrata, ma anche il fisting, cioè io non avrei mai saputo,
non, quello per favore. Quella è una di quelle cose che...
Che problema hai avuto? Che mancamento hai avuto, no, sul film?
No, io veramente non giudico, e credo che ognuno sia libero di usare il proprio corpo, come di viverlo nella maniera migliore. Personalmente lo accomuno troppo a delle pratiche mediche, cioè nella mia immaginario...
Scusami, in che modo il fisting può essere... spieghiamo cos'è il fisting.
Eccoci qua. Fist, sempre dall'inglese pugno. Ho detto tutto.
Pugno, un braccio, un pezzo,
sì, dipende da quanto sei bravo.
Dal pugno al gomito, tutto quello che può essere inserito.
Esatto, quindi può essere fatto sia con il proprio pugno, sia con appunto oggetti che hanno quella forma. Però esatto, proprio deve avere un certo tipo di, di immagine. Ora, io...
Una mimica notevole in questo.
Sì, anche attore. E, proprio marionettista. E, devo dire che personalmente associo l'immagine a una procedura medica, cioè nel senso a una sala operatoria, perché è molto... grande movimentazioni, guanti, cose, ecco. Capito? Poi dopo, hai presente il dopo?
No, il dopo non ce l'ho
più. Allora guarda, dopo te lo faccio vedere. Tu mi fai vedere l'altra cosa, ma io ti faccio vedere dopo. Poi dopo vedi proprio anche a livello proprio di colori ciò che normalmente...
Immagino.
Cioè, capito? Meredith Grey.
Immagino, Meredith Grey.
Dottor House, proprio.
Addirittura.
Sì, sì.
Beh, comunque perché nel fisting c'è una grande stimolazione, e comunque quando c'è una grande stimolazione, per quanto possa essere pulito il colon... No?
Sì, no,
ma... Questo intendi?
No, è carne viva.
Ma che stai dicendo?
Allora vedi che non
ma
hai non visto abbastanza.
Ma non stiamo parlando delle torture?
No, però è ovvio
perché
che...
l'ho sentito in qualche true crime. Questa cosa, Elite True Crime, ha sicuramente fatto una puntata dove c'è...
Adesso pare che io so queste, però ti capitano purtroppo?
Veramente?
Di vedere queste
scene. Perché qua c'è gente che annuisce. Io... Allora, abbiamo veramente preso...
Ma scusami, ma tu stai qui per podcast?
Ma io faccio questo podcast per apprendere.
Ma poi mi invita a me e pare che io sono arrivato quello lì. No, allora guarda, non ti parlerei. Cioè, nel senso, sono molto Peppa Pig sul sessuale. Ma parliamo di viste e ti so... richiamare delle immagini come
è
se io
incredibile questa tu sei arrivata, io sono mia zia Concetta
però si Concetta,
e
capito, certi manicaretti. E no,
ora voglio sapere cosa succede dopo il fisting.
Allora, no, parlandone da un punto di vista scientifico, sì, stiamo parlando,
è pericoloso,
di...
quindi
No, io non sono un medico, però quello che ti posso dire è... Non sono medico. Ti posso dire che è una zona, ovviamente noi stiamo parlando della,
certo,
del retto, dell'intestino. E ovviamente è una zona ricca di muscoli che devono essere allentati per permettere quel tipo di pratica. Questo allentamento non è una cosa che automaticamente, cioè, si riprende subito.
Ah, c'è un prolasso.
Ecco.
Questo intendi.
Questo, okay, che però...
Comunque andrò a vedere dopo.
E come no, ci andiamo insieme.
Andiamo insieme a guardare.
Ti tengo la mano.
Siamo riusciti, secondo me, in questa puntata a far passare la voglia di fare
il sessionale. No, fatelo serenamente. Fatelo serenamente, documentatevi il giusto,
proteggetevi. Comunque questa è sempre una cosa da dire, perché in realtà anche il sessionale ha tutte le sue... Mi sento in dovere di dirlo.
No, esatto, in realtà c'è anche questo un
E poi
discorso...
bisogna... importante perché...
Cioè il fatto che... È tanto un tabù nel parlarne come elemento di piacere, di conoscenza del proprio corpo, che quello dell'altro, ma anche come attenzione, perché appunto se ci avviciniamo ci dobbiamo avvicinare anche con la consapevolezza di tutto ciò che è il mondo della malattia sessualmente,
sì,
trasmissibile, della salute.
Che c'è tutto un mondo dietro. E poi personalmente, ovviamente questa è una cosa che deriva dalla mia esperienza, credo che sia sempre meglio in qualunque caso approcciarlo con la giusta delicatezza, come dicevo all'inizio. No, sembra una cazzata, ma non lo è, dato che cerchiamo di fare un pochino di educazione sentimentale e sessuale, che per quanto riguarda la filosofia di questo podcast sono la stessa cosa. E in realtà comunque psicologicamente non si può prescindere dal fatto che sia anche per le persone più disinvolte, anche per le persone che, a cui piace particolarmente, sempre, soprattutto all'inizio, un momento psicologicamente importante, significativo, per cui di approcciarlo sia che siate la parte che penetra o la parte che riceve, con la giusta attenzione, delicatezza e il tempo, perché mi è capitato invece di incontrare persone che magari spinte da qualche porno, ops, ho sbagliato entrata. E non è una cosa, uno ci può ridere, ma non è una cosa bella.
No, in realtà, secondo me, di nuovo, conoscere e parlare di queste cose ti permette di metterle nella giusta luce, perché se no vengono avvolte da una aura di non solo di mistero e di che sarà, che non sarà, e quindi di tabù, ma anche proprio di, e questo è il grande problema del sesso, secondo me, in generale, un'aura di questione di ruoli e di potere e di equilibrio di forze, che non dovrebbe essere, perché secondo me è un incontro tra persone e è un divertimento che deve essere condiviso, quando in realtà attorno a una cosa del genere poi si crea il meccanismo del offrire,
prendere,
del prendere, sì, del insomma, necessariamente di un qualcosa che deve essere che deve andare sempre perfetto, liscio, e ti deve piacere tutto senza possibilità di alzare la mano e dire no un attimo, oppure deve essere una questione comunque che determina appunto una dominazione, secondo me.
E poi questa cosa era appunto quella che era, diciamo, associata agli antichi romani in qualche modo, dove appunto il sesso tra uomini e anale veniva fatto, praticato regolarmente, però c'era un fortissimo pregiudizio rispetto a parte attiva e parte passiva, che appunto era un pregiudizio comunque patriarcale, di origine patriarcale, perché appunto se davi in qualche modo allora eri veramente maschio, e se ricevevi invece no, e queste sono delle strutture mentali talmente radicate dentro di noi che non basta poi che sia cambiata la società, oppure dire semplicemente che adesso è diverso, bisogna poi metterlo in pratica nella propria esperienza di vita, quindi nell'esperienza sessuale. Per cui volemose bene.
Sì, dialoghiamo, capiamoci.
E qual era la frase che hai detto prima citando Samantha Jones? Non sappiamo se è una citazione reale.
Non me la ricordo, te ne direi un'altra che secondo me è molto, che io invece mi porto sempre nel cuore in generale, ma la uso spesso anche come grande risposta nei Del Mama, con un po' di vaselina, l'elefante amò la formichina.
Sono commossa.
Vero? Vero, non è mia chiaramente, però anche con pazienza e vaselina. O anche altre cose, se sei allergico ci sono quelle lì a base d'acqua.
Che comunque è un
che però si asciugano gioco. Prima.
Attenzione.
Però
va
cioè,
bene.
Vabbè.
Grazie mille per questo.
Su questo mi fai chiudere?
Su questo ti faccio chiudere. Sulla vasellina. E non posso che curarti di andare.
Ah, ma io a te. reciproco questo augurio.
Reciproco, quindi andiamo felicemente a fare in culo. E ci sentiamo alla prossima puntata di Piacere Mio. E ringraziamo Pierluca Mariti che ci ha regalato delle perle filosofiche.
Proprio delle perle tipo gli Anal Bid.
Eccoci. Adesso andiamo a vedere anche quelli.
No.
Dai. Ciao, alla prossima puntata.
Ciao, ciao.
Piacere Mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola. In redazione, Valeria Dalcore. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Daniel Stucchi. Una produzione, One Podcast.